Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della veglia missionaria promossa dalla Diocesi di Trieste venerdì 25 ottobre 2024 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco di Via dell'Istria 53 a Trieste, dal titolo del messaggio del Santo Padre Francesco sul tema «Andate e invitate al banchetto tutti», dal Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetto 9. La veglia missionaria diocesana, nel quadro della 98esima giornata missionaria mondiale, è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, e con le testimonianze di Don Filippo Perin, missionario salesiano in Etiopia, e Sua Eccellenza Monsignor Tito Solari, Arcivescovo emerito di Cochabamba in Bolivia, missionario salesiano e superiore della comunità salesiana in Bolivia.
Per invitare tutti a passare dal banchetto dell'accumulo, del consumismo, dell'individualismo, a quello della condivisione, dell'essenzialità e della fraternità, perché al mondo non manchi il Vangelo e al Vangelo non manchi il mondo, iniziamo cantando la nostra gioia.
Thank you. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vogliamo unirci all'intenzione di tutta la Chiesa per questo mese nel quale ci sentiamo anche noi mandati ad invitare tutti. È il messaggio del Papa per quest'anno. Mandati ad invitare tutti alla festa, al banchetto, al Signore che è per noi. Ed è bello che ascolteremo anche due testimonianze, quella di Don Filippo Perin, missionario in Etiopia, e quello di Monsignor Tito Solari, arcivescovo emerito di Cochabamba in Bolivia.
Il Vangelo che leggeremo oggi ci presenta tre scenari. Il rifiuto di chi ha già il suo banchetto, l'accoglienza dei senza banchetto, il banchetto derubato. Il rifiuto di chi ha già il suo banchetto.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati. È pronto. Venite alle mie nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Sappiamo che lo zelo missionario nei primi cristiani aveva una forte dimensione escatologica. Sentivano l'urgenza dell'annuncio del Vangelo. Anche oggi è importante tener presente tale prospettiva, perché essa ci aiuta ad evangelizzare con la gioia di chi sa che il Signore è vicino e con la speranza di chi è proteso alla meta, quando saremo tutti con Cristo al suo banchetto nuziale nel Regno di Dio. Mentre dunque il mondo propone i vari banchetti del consumismo, del benessere egoistico, dell'accumulo, dell'individualismo, il Vangelo chiama tutti al banchetto divino, dove regna la gioia, la condivisione, la giustizia, la fraternità, nella comunione con Dio e con gli altri.
Le sfide dell'oggi. Viviamo in un mondo dove i pochi che hanno ricchezze e potere li difendono con i denti, con i muri e con le armi, tenendo in ostaggio interi popoli, senza ascoltare le grida di Madre Terra, sempre più minacciata nell'esistenza, degli impoveriti, sempre più ai margini dell'economia e della finanza, nelle periferie del mondo, dei rifugiati che scappano dalla Terza Guerra Mondiale a pezzi, situazioni di miseria, violazioni di diritti umani e cambiamenti climatici. Grida che invitano a sedersi al banchetto dell'umanità per tornare a ricostruire insieme un altro mondo fondato su giustizia, pace e amore.
Thank you.
dell'accoglienza dei senza banchetto.
Dal Vangelo secondo Matteo. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali.
Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria. I discepoli missionari di Cristo hanno sempre nel cuore la preoccupazione per tutte le persone di ogni condizione sociale o anche morale. La parabola del banchetto ci dice che, seguendo la raccomandazione del re, i servi radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni. Inoltre, proprio i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, vale a dire gli ultimi ed emarginati della società, sono gli invitati speciali del re. Così il banchetto nuziale del figlio che Dio ha preparato rimane per sempre aperto a tutti, perché grande e incondizionato è il suo amore per ognuno di noi.
Le sfide dell'oggi. Chi rappresenta la vera speranza del cambiamento e raccoglie davvero l'invito al banchetto dell'umanità sono oggi gli ultimi della terra. I fratelli e sorelle migranti che, dopo aver attraversato il Mediterraneo, rischiano la vita, sono sfruttati nei campi di Rosarno, dove lavorano per aiutare le famiglie nel paese d'origine. I piccoli lavoratori schiavi nelle miniere di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo, che cercano di aiutare le famiglie a sopravvivere. Le giovani ragazze vittime di tratta nelle Connection House di Castel Volturno, che provano a ripagare il debito e a liberarsi dalla schiavitù. Sono loro i disponibili alla buona notizia per sedersi ad un altro banchetto che ci salva dalle nostre chiusure, egoismi e passioni tristi.
Derubato.
Dal Vangelo secondo Matteo. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai suoi servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria. Non dimentichiamo che ogni cristiano è chiamato a prendere parte a questa missione universale con la propria testimonianza evangelica in ogni ambiente, così che tutta la Chiesa esca continuamente con il suo Signore e Maestro verso i crocicchi delle strade del mondo di oggi. Sì, oggi il dramma della Chiesa è che Gesù continua a bussare alla porta, ma dal di dentro, perché lo lasciamo uscire. Tante volte si finisce per essere una Chiesa che non lascia uscire il Signore, che lo tiene come cosa propria, mentre il Signore è venuto per la missione e ci vuole missionari. Che tutti noi battezzati ci disponiamo ad andare di nuovo, ognuno secondo la propria condizione di vita, per avviare un nuovo movimento missionario, come agli albori del cristianesimo.
Le sfide dell'oggi. Quando manca l'abito delle nozze, ci camuffiamo da convitati, ma in sostanza ci rifiutiamo di condividere il nuovo banchetto. Si entra per rubare ancora e quindi si è fuori. Come i sistemi delle mafie e della criminalità organizzata, che entrano fino al cuore delle istituzioni, della politica e dell'economia, per corromperne visione e direzione. Come i summit internazionali, rivestiti di patti per la crescita, accordi di pace, vertici per lo sviluppo che nascondono solo la sete di profitto, di elite della finanza, dell'esercito, dei poteri forti a spese dei piccoli.
Buonasera a tutti, sono Don Filippo, saluto prima di tutto Monsignor Domenico, Monsignor Tito, Don Germano, l'ufficio missionario, tutti voi. Sono di Pordenone, sono missionario in Etiopia da ormai 16 anni, in Africa, questo grande paese. Sotto l'Egitto c'è il Sudan, in parte al Sudan c'è l'Etiopia, ecco. Vorrei portarvi tutti a vedere il villaggio dove vivo. Le parole non possono dire, neanche una fotografia non riesce a raccontare la vita di là, per cui se vi capita, vi capiterà di fare un viaggio, fatelo. La cosa migliore che può succedere nella nostra vita è fare un viaggio in un altro paese, vedere un'altra cultura, soprattutto in Africa. Come l'avevo sognata, l'ho trovata, mi hanno mandato in questo posto che si chiama Gambela, nel villaggio di Lare, il fiume, tutte queste capanne, tutte persone altissime, nere, caldo, impressionante, polvere, animali, leone, il coccodrillo, le antilopi. Come mi ero sognato l'Africa, sono arrivato lì e ho detto, oh, è proprio così. E solo che all'inizio, no, ho detto, arrivo, io sono un super missionario, dormo come loro, mangio come loro, vivo come loro. Dopo 3 settimane che dormi in una capanna, non c'è il materasso, non c'è il frigorifero, non c'è il rubinetto dell'acqua, il bagno devi andare fuori a cercartelo, mi sono ammalato, avevo un mal di schiena impressionante, no? Ho detto qui calma, ho detto se no torno a casa, ho detto forse ho sbagliato ad andare in missione. E ho capito che non sono prima un super missionario, ma non sono neanche come loro, non riesco a vivere così. Abbiamo fatto la casetta, ho fatto un letto, ho fatto un bagno, no, per poter vivere in questa missione. Io inizio, il vescovo mi ha dato, tu vai lì, inizia la chiesa, la parrocchia, no? Poi dopo un po' di anni la passiamo alle vocazioni locali che stanno venendo avanti. Per cui, ecco, all'inizio è stato un attimo un po' di impatto, sia mio che non avevo tanto capito, sia della vita. Tante cose mancano in questo posto di Etiopia, Gambela, Lare, no? Io sto parlando della mia zona, l'Etiopia, no? Grandissima, non è tutta così naturalmente. Manca la vita, prima di tutto pensiamo, no? Hanno la vita media sotto i 50 anni, noi abbiamo la vita media vicino agli 80, proviamo a pensare, abbiamo 2 vite e loro ne hanno una, già così di partenza. Secondo, manca la domanda che si fanno sempre, è oggi non che cosa mangerò, ma riuscirò a mangiare? La domanda di cibo è la prima cosa necessaria. La terza cosa sono le medicine, uno sta male, va nella clinica, c'hanno 2 medicine, no? La tachipirina e l'antibiotico. Qualsiasi cosa hai, ci sono queste 2 medicine. La quarta cosa è l'educazione, tutte classi medie, elementari, superiori da almeno 50 in su. Tutte le famiglie sono numerose, ci sono un sacco di giovani, di bambini. In 50 in classe si impara poco, no? Nessuno ha un libro, tutti hanno il quaderno. La quinta cosa che manca è alle volte anche la pace in Etiopia. Abbiamo avuto una guerra civile che è finita l'anno scorso, di 2 anni e mezzo in una regione del nord, ma tutti hanno partecipato. Un sacco di morti, instabilità nel paese, anche da noi, insomma, anche la guerra fa la sua parte. Tante cose enormi che ci mancano, no? Vi dico invece 4 cose, e sono già alla conclusione, poi lascio la parola, 4 cose che invece ho trovato bellissime. La prima cosa è la gioia. È incredibile quando arrivano questi bambinetti piccoli, no? Con le mutandine, gli fa sempre caldo, con la collanina ti abbracciano, ti toccano, ti cosano, tutti sorridenti. E i signori quando ti accolgono nella capanna prendono la sedia, io sedermi per terra non ce la faccio dopo un po'. E sono di un sorriso, di un'accoglienza, di una cosa che ma non hanno niente e sono più contenti di me. La gioia, come se il Signore gli avesse dato, vi faccio almeno questo regalo, no? Una gioia che hanno fortissima dentro. La seconda è la famiglia. La famiglia è intoccabile, non solo allargata, ma se succede qualcosa a uno tutti vengono, tutti si avvicinano, tutti si devono interessarsi, tutti si aiutano. La terza cosa è Dio. Noi abbiamo un un sacco di chiese protestanti, ci sono anche i musulmani, ci sono anche gli ortodossi, tutti in questo villaggio, eppure sabato e domenica tutti pregano da qualche parte. Suonano tamburi sabato mattina, sabato pomeriggio, sabato sera, domenica mattina. A un certo punto si sa, adesso ci sono questi, ci sono quelli. Tutti pregano e si mettono dentro una chiesa e lodano Dio. La quarta cosa che hanno, incredibile, che è il coraggio. Penso soprattutto alle donne che portano il peso della vita loro, no? Il pozzo dell'acqua, prendere l'acqua, far da mangiare, curare i bambini, la capanna, e qualsiasi cosa ci sono loro, il coraggio ogni giorno di vivere così. Ma sono abituati fin da piccoli, uno dice no, è ogni giorno ripartire, sorridere, essere positivi, essere, quando vedi che non hai veramente niente, è veramente un coraggio, no? Forte. Noi dentro questa realtà, no? Abbiamo una parrocchia, c'è la parte, le due mani che sono la preghiera, le belle messe, catechesi, gruppi, tantissime attività. Dall'altra parte l'aiuto umanitario, fare un pozzo d'acqua, fare un bel mulino, l'asilo, aiutarli per le medicine. Ecco, queste due sono le realtà. Quest'anno, solo per dirvi una cosa, abbiamo passato l'anno sulla parola di Dio. Allora abbiamo comprato un sacco di Bibbie, abbiamo distribuite a un prezzo. Tutti abbiamo cominciato a leggerla, alla fine avevamo solo un impegno, ognuno doveva prendersi un versetto e portarselo via in quest'anno, e quella è la parola che Dio dice a te, no? C'è un cammino di fede anche per loro, ed è molto bello, è molto forte. Ci sono tante persone anche che di fede sono molto avanti, no? Ecco, e concludo così, dandovi solo questa un po' immagine di dell'Etiopia, di Gambela, di Lare, con questo messaggio del banchetto, no? Gesù dice, no, quando vi invitano ad un banchetto, vai a metterti all'ultimo posto. E Gesù ha fatto così nel banchetto della vita. È venuto a Betlemme, nato, ha vissuto a Nazareth, una città sconosciuta, ha fatto il falegname per 30 anni, ha predicato solo per 3, è morto in croce. E lui si è messo proprio all'ultimo posto. Allora noi missionari siamo questi discepoli che si mettono all'ultimo posto nelle periferie del mondo, che fanno vedere come Gesù proprio si è messo all'ultimo. Noi seguiamo Gesù e ci mettiamo all'ultimo posto in questo banchetto, non per, chiaro, per chiamare, ma non per sedersi, ma per servire, fare i camerieri. Domenica scorsa, no, c'era il Vangelo, Gesù diceva: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Proprio per questo, nel nostro banchetto, fare i camerieri. Non serve venire in Africa per mettersi all'ultimo posto, ma anche nella nostra famiglia basta pensare: come faccio a mettermi all'ultimo posto, ad amare mia moglie, ad amare mio marito, i miei figli, i bambini. Ecco, basta mettersi come Gesù all'ultimo posto, non essere serviti, no, mangiare, ma essere noi i camerieri a questo banchetto della vita. Ve lo auguro di cuore. Se passate per l'Etiopia, per Gambela, ecco, vi aspetto là.
Buonasera a tutti, saluto cordiale a quelli che ci presiedono qui, Sua Eccellenza, ai confratelli, alle suore presenti, a tutti voi. cosa aspettate da me questa sera? Un vescovo può essere missionario? Vi conterà qualcosa delle missioni? Vecchio, 85 anni, 50 anni di Bolivia, mezzo sordo, insensato, ne ho tante da contare. La più bella è questa, che da quando ho lasciato l'impegno e il servizio episcopale, la provvidenza, che è grande, mi ha mandato in missione, in una vera missione, in una terra che appartiene alla Bolivia, però che non aveva relazione con la Bolivia. La strada per arrivare dove vivo è stata fatta 33 anni fa. È ancora di terra, e per arrivarci dall'ultima città ci vogliono 10 ore. Quando il tempo lo permette, perché se piove non si arriva né in 10 né in 20 ore. È un porto isolato, come capite, se non aveva la strada, evidentemente la gente che viveva lì viveva a modo suo, con una mentalità differente, con servizi differenti. È la città che ha un primato molto triste, dove c'è stata il più alto indice di mortalità per il Covid. Perché? Perché i servizi della salute sono poveri, quindi molti morti. Gli ammalati di Covid morivano come le mosche. Sono lì da, signori, mi ha mandato lì, lo ringrazio tutti i giorni da 4 anni. Potrei dire ancora cose specifiche. La gente lì vive in moto, però vive, diciamo, fuori dalla mentalità di un paese con le leggi. Perché, ripeto, non c'era la relazione con il resto del paese. Per esempio, loro hanno la moto, non mettono la targa, non hanno la patente, non pagano le tasse, vivono così. E quando la polizia li aspetta sulla strada, loro si fermano al fianco della strada, scendono dalla moto e aspettano. Che cosa aspettano? Che la polizia se ne vada. Un'ora, 2 ore, 3 ore, non importa. Vivono in terre del governo, quindi non hanno titoli di proprietà, ma così non pagano le tasse. Sono fortunati anche in quello. È un mondo che si sta formando, bello, bello. Adesso vi dico le cose più belle. Prima di andare lì, ho pensato: chi fa la missione? Noi, dicevo, un sacerdote parroco e un sacerdote anziano per la città, per una popolazione di 60.000 abitanti, che sono arrivati lì in questi ultimi 40 anni, quindi hanno iniziato ad essere lì prima che ci fossero le strade, però sono arrivati soprattutto quando si è fatta la strada. E gli altri che sono arrivati prima erano quelli che vivevano lì, che sono la maggioranza, evidentemente. Un posto di questo genere è difficile trovarlo. Problemi ci sono in tutti i generi, come quando si costruisce una cosa nuova, manca case, le case, la maggioranza sono di legno, la gente si muove con la moto invece che con le auto, perché non hanno soldi per comprare auto. Non ci sono servizi pubblici per la strada. Uno, se vuole andare, deve andare con la moto. Io, che sono vecchio, mi sono impegnato a non usare l'auto, ho comprato un taxi e vado con la moto. Il mototaxi si chiama lì. E la gente si muove o a piedi o con mototaxi, quelli che non hanno la moto. È un mondo diverso, capite voi, però non è un mondo strano, è un mondo umano. torno al discorso di prima. Prima di arrivare lì ho pensato: chi va alla missione è lo Spirito Santo, chi converte i cuori è lo Spirito Santo. E allora ho percorso, ho visitato i 6 conventi della città dove ero vescovo, 6 conventi di clausura, e ho impegnato le suore di clausura a pregare per la missione dove il Signore mi stava mandando. Quindi il primo servizio missionario, lo invito, lo dico anche a voi, sappiate che è la preghiera, che tutti possiamo essere missionari. La patrona delle missioni è vissuta in un convento di clausura, non è mai andata in missione, Santa Teresa del Bambino Gesù. Quindi anche voi siete missionari se pregate per le missioni, se avete il cuore missionario. Questa sera sono venuto qui per dirvi questo, per ringraziarvi, e desideravo partecipare a questo incontro, perché è un incontro per le missioni. Non sono là, però sono qui che vivo per là, per loro, per i miei confratelli. Vivo con un sacerdote giapponese che ha perso 15 kg in questi 4 anni, e sempre che si tira su i pantaloni, perché gli cadono i pantaloni. Ha perso. Perché ci perdono i chili? Perché si lavora, e soprattutto per il caldo, c'è moltissimo caldo. Siamo al nord della Bolivia, in una regione che si chiama il Pando, che è stata costituita un anno prima che ne nascessi io. Tutte le cose lì sono nuove, no? La città è stata fondata nel 1906, però come vi ho detto si è sviluppata soprattutto dopo l'80, in questi ultimi 40 anni. Non vi parlo di altre cose, la più forte è questa, che i bambini lì, una gran parte di bambini, molti bambini e giovani, non vivono con i loro genitori. Questo è il dramma. Il perché è dovuto alla vita che vivevano prima nelle comunità, nella foresta, che vivevano in piccoli gruppi di famiglie dove tutti erano responsabili di tutti. Quindi non c'era la famiglia, la coppia che fa una comunità e forma i propri figli. Creavano i bambini, davano vita ai bambini, e i bambini erano della comunità. Vengono in città, non c'è la comunità, ci sono gruppi di persone della regione, dell'altipiano, della regione vicina, evangelici, di cultura aymara, di cultura quechua, di cultura di diverse culture. È una mescolanza, non c'è comunità ancora. Si sta facendo quello, ci vorranno anni per fare la comunità. Però è tutto da fare. Quindi è bello essere, diciamo, alle origini, al cammino che si inizia, e c'è tanta speranza. Quello che ci accompagna è la speranza, il sognare, come faceva Don Bosco, sognare un futuro per il bene di tutti. Dopo la preghiera che ho invitato a fare alle suore, siamo andati lì e siamo trovati con questa realtà. Abbiamo cominciato a mettere le basi, a cercare un terreno, costruire una casa, un campo di gioco per i ragazzi, per riunirli. Poi un centro per arti e mestieri, per insegnare loro una professione. Questi sono i primi passi. E poi cercare suore. Lì non c'erano suore, non c'erano religiosi, siamo i primi ad arrivare lì. E le suore perché? Per i bambini che non hanno famiglia, per i bambini abbandonati. Vi racconto una storia e con questo termino, però prima di tutto vi dico che tutti noi formiamo un solo corpo, perché abbiamo tutti lo stesso spirito, la stessa fede, lo stesso padre, e tutti siamo missionari. Alcuni hanno il dono di essere là, altri hanno il dono di pregare da qui, però tutti voi e noi siamo uniti, questo è importante che comprendiate. Questo è fondamentale nella Chiesa, l'unità nostra, la fratellanza di tutti e tutti impegnati nello stesso regno di Dio. Non dovete sentirvi esclusi dalle missioni, siete anzi forse i più presenti nelle missioni. Questa sera io ringrazio tutti voi e soprattutto l'Arcivescovo responsabile delle missioni, della diocesi, perché ci portate vita, ci date vita con la vostra presenza, con la vostra preghiera, con il vostro amore per le missioni. Vi racconto una storia. Andiamo, abbiamo una cappella, una sola, nella nostra zona, circondata da 15-20 chiese evangeliche. Non importa. Viene una nonnina a messa, che avrà 60 anni, con una giovane di 14 anni, una bella ragazza sorridente. E la nonnina mi dice, mia nipote. Sentite che bella storia. Dopo alcune domeniche viene con altre due ragazzine che si mettono davanti a lei nel banco davanti, una ragazza di 12 anni e una di 10 anni, calcolo io. E io le chiedo, sono tue nipoti anche quelle? Sì, no? Sì o no, nonnina? Beh, quella più grande sì, e quell'altra è arrivata in casa nostra in questi giorni. Non sappiamo da dove viene, né lei sa da dove viene, né chi è, ha solo un nome. E poi a parte mi dice, ma anche queste due grandi, quelle di 14 e di 12 anni, non sono miei nipoti. Nonnina, questo non lo capisco, hai detto di sì e adesso dici di no. Le spiego, mi dice. Vede, Quando mio figlio si è messo con la mamma di questa ragazza di 14 anni, questa ragazza è arrivata in casa da noi, con la mamma. Dopo alcun tempo, non so quanti anni, si sono separati e la mamma di questa ragazza se n'è andata con un altro e ha lasciato sua figlia qui. Finché era unita con mio figlio, l'ha chiamata nipote, adesso che è andato via sua mamma, non so se possa chiamarla ancora nipote, perché non ha un vincolo di sangue con me, neanche un vincolo civile di matrimonio, non ha niente, non ho niente in relazione a lei. E l'altra, quella di 12 anni, la stessa cosa, solo che è venuto un uomo a unirsi con mia figlia e quest'uomo ha portato questa ragazza di 12 anni, non so quanti ne avesse quando è venuto, no? E poi se n'è andato con un'altra e ha lasciato sua figlia qui. Ma anche questa non ha nessun vincolo con me, non è figlia di mia figlia. È arrivata a casa con quello che è stato, diciamo, si è unito in matrimonio con mia figlia, però non è mia nipote, non ho nessun vincolo con lei. Ecco, questo vi mostra la realtà di una società che vive fuori dal sistema nostro, però che cerca il cammino per vivere bene, per rispondere a Dio. Se sapeste voi, inizio la settimana, ci sono delle operai in casa e uno esce dal gruppo e viene da me e dice non sono stato battezzato, avrà avuto 45 anni. Il giorno dopo, in un altro posto, ci avvicina un'altra persona e mi dice io non sono stata battezzata, vorrei battezzarmi. Il mercoledì arriva un'altra persona, sempre d'età, dice io non sono stato battezzato, vorrei battezzarmi. C'è nel cuore il desiderio della fede, per però non c'è chi insegna loro il cammino della fede, chi li prepara. C'è da fare anche questo, cerchiamo volontari, missionari, suore, persone che ci aiutino, che ci diano una mano. Quindi è una terra di missione nuova. La prima cappella fatta nella regione, che una volta e mezza alla Svizzera, la prima cappella è stata fatta nel 1930 da un francescano che veniva da lontano ed è stato lì alcuni mesi e ha fatto questa cappella e poi è andato via perché non c'era strada, perché non aveva una comunità, non aveva niente. È rimasto lì alcuni mesi per realizzare una missione, la prima volta che arrivava lì un missionario. Siamo in questa zona, io benedico Dio e voi che mi accompagnate, ringrazio di questa veglia missionaria e vi benedico di cuore assieme ai sacerdoti che presiedono questa veglia.
Questo pomeriggio Don Filippo ha parlato ai nostri giovani e abbiamo colto l'occasione per consegnare un piccolo gesto di solidarietà per la sua missione in Etiopia. Ora, a nome della nostra parrocchia, vogliamo consegnare anche a lei, Monsignor Tito, un piccolo contributo raccolto per le missioni in Bolivia.
È difficile prendere la parola dopo Don Filippo e Monsignor Tito e le loro testimonianze così calde. È difficile anche non sentirci toccati nel più profondo. E io sto accogliendo la chiamata del Signore per la mia missione. Talvolta mi sono trovato a dire questa cosa: non abbiamo scelto noi di nascere qui in Italia, non abbiamo scelto noi di nascere in quella famiglia che ci ha accolto e accudito, non abbiamo scelto noi di essere in questo tempo come... Non ha scelto quel ragazzo di nascere in Etiopia o in Bolivia. Noi abbiamo estratto il biglietto fortunato della lotteria della vita, per cui la vita è soltanto una lotteria e noi siamo fortunati. Oppure il Signore ci ha arricchiti di doni perché noi liberamente potessimo partecipare al suo amore nel donarci. E dunque nell'andare, nell'uscire, per incontrare persone con le quali condividere il dono della vita. Spenderci, amare, testimoniare l'amore di Dio che è sempre molto di più di quello che noi abbiamo pensato. Mi ha molto impressionato quello che ha detto il Papa nel suo messaggio di una Chiesa che ritiene il Signore come una cosa propria, che non lascia uscire il Signore. La Chiesa che siamo noi, io se nella mia vita lo trattengo per me e non consento a Lui attraverso di me di arrivare. Che tutti noi battezzati ci disponiamo ad andare di nuovo, ognuno secondo la propria condizione di vita, per avviare un nuovo movimento missionario come agli albori del cristianesimo. Sì, perché ogni generazione di nuovo deve ricominciare. Non ho estratto un biglietto della lotteria. Sono stato voluto da Dio e ho una mia missione da compiere. Appena prima di venire qui ero in un altro contesto, una sala pienissima di gente, commossi ad ascoltare un ex terrorista. Il centro culturale Lorenzo Bellò mi ha invitato questo ex terrorista a parlare, e poi Agnese Moro, un'amicizia improbabile. E mi ha impressionato che questo giovane a 19 anni straccia i suoi documenti di identità, decide di entrare nella clandestinità perché sì, avevo scelto che non c'era altra strada che la lotta armata. Volevo giustizia e non avevo altra strada che la lotta armata. E poi tutto il suo cammino in carcere. Sì, abbiamo invece noi un'altra possibilità, abbiamo un'altra possibilità, un'altra scelta. E ringraziamo il Signore che ci ha convocati qui e ci ha fatto incontrare dei testimoni che ci dicono: ma puoi scegliere nella vita, puoi scegliere l'amore di Dio, rispondere all'amore di Dio e far sì che altri lo incontrino. E il Papa insiste, e io poi termino, e mi impressiona la forza con la quale in tutti i contesti, anche in questo messaggio, insiste nel dire tutti. Tutti sono i destinatari dell'amore di Dio. Tutti. E allora, ovunque tu sei e abiti, qualsiasi siano le persone che tu incontri, ricordati, sono i destinatari dell'amore di Dio. E tu sei chiamato, mandato ad essere segno dell'amore di Dio e ad invitarli alla festa, al banchetto, alla vita, ma come la vuole il Signore, non le lotte armate, non gli egoismi, i ripiegamenti su noi stessi che non ci rendono felici e che ci fanno pensare invece alla felicità, alla gioia di quella gente che è in Etiopia. Tutti. E allora un attimo di silenzio, prova a pensare a qualcuno che incroci nelle tue giornate, magari i tuoi compagni di classe, i tuoi vicini di casa, quell'anziano in quella casa di riposo che sai che c'è, non ci sei ancora andato a trovarlo. E vedete, anche questo può essere che lì un po' alla volta scopri la tua vocazione, la chiamata per te, per dare una forma alla tua vita e magari rispondere all'appello di Monsignor Tito che ha bisogno di forze. Sì, c'è bisogno anche di persone che si consacrano nella missione, che hanno il coraggio di uscire e di andare. E noi come Chiesa non saremo più poveri, perché sapremo di avere invece una famiglia che si allarga fino agli estremi confini della terra.
Amen.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.